Davide Giacalone, pronto con la rassegna stampa. Eccoti, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, stiamo commentando già da questa mattina, da diverse ore, le parole del presidente ucraino Zelensky. Ha parlato alla televisione italiana, le sue parole sono su tutti i quotidiani stamattina ovviamente. Siamo a pagina 4 della Repubblica. Zelensky in televisione respinge il pressing e dice: noi al tavolo solo se Putin si ritira. A te Davide.
Del resto voglio dire, sono giorni che qualcuno si era messo in testa che le negoziati di pace si fanno con l'aggredito che dice: allora senti, prenditi questo, quell'altro, cioè, hai bisogno di qualcos'altro. Non è così, non è vero, era falsa l'idea che è stata diffusa, ma praticamente quasi esclusivamente sui giornali italiani, che Zelensky avesse detto: vabbè, rinuncio alla Crimea e facciamo la pace. Non è vero, infatti ieri lo ha ribadito con forza. C'è in corso una aggressione criminale da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Per negoziare, che è quello che noi desideriamo si possa fare, è necessario che l'aggressore sia piegato, perché l'aggredito per forza che vuole negoziare. Naturalmente il negoziato non parte dall'idea di cosa ti do, il negoziato parte sempre dal non cediamo nulla, ci mancherebbe altro, specialmente perché è ancora in corso l'aggressione, sono ancora in corso i bombardamenti. Da questo punto di vista l'iniziativa, la pressione del Presidente del Consiglio italiano che suggerisce al Presidente degli Stati Uniti, con il quale ha avuto un incontro ancora in queste ore, di prendere contatto con il Cremlino, con Putin, serve sostanzialmente a questo, a dire: guarda, l'Occidente è unito, non si spacca, non si è spaccato, questo hai fallito su questo, troviamo una via d'uscita. La via d'uscita può essere relativa a condizioni di autonomia, può essere relativa a condizioni di disallineamento e quindi di neutralità, ma non può essere il fatto che vinci la guerra d'aggressione. La Russia ha perso. Prima ne prende atto e prima riesce a mettere la stessa Russia nelle condizioni di sicurezza. Sento ieri il presidente Putin dice che i guai nel mondo sono provocati dai russofobi, quelli che ce l'hanno con la Russia. Sono un amante della Russia, come gran parte delle persone colte in Occidente adorano la Russia. La Russia oggi è guidata da un uomo che ha perso la lucidità e che sta massacrando la Russia, quello è il problema.
Sulla prima del Corriere della Sera, dopo 70 anni di neutralità c'è stato un cambiamento, una rivoluzione la definirei, poi lascerò ovviamente parola a te Davide, così apre il Corriere della Sera: Helsinki nella NATO, l'ira di Putin, la Finlandia chiede l'ingresso immediato, Mosca si rischia la guerra nucleare e lo stop del gas.
Allora, Mosca ha questa attitudine che un giorno dice, ma naturalmente è esclusa la guerra nucleare, il giorno appresso dice: qui si rischia la guerra nucleare. Allora, perché sia chiaro a tutti, qui di guerra nucleare parla solo ed esclusivamente Mosca, solo ed esclusivamente il Cremlino. L'azione avviata da Putin è così disastrosa e perdente per la Russia che ha messo in moto un meccanismo che, guardate, Tre mesi fa era inimmaginabile che la Finlandia chiedesse di entrare nella NATO, e domenica prossima sarà la Svezia a chiedere di entrare nella NATO. Glielo dice, ma chiaro chiaro, il presidente finlandese, gli dice: Putin deve guardarsi allo specchio, è lui la causa della nostra scelta, ma non c'è alcun dubbio. Dopodiché la reazione del Cremlino è: se questi paesi chiedono di entrare nella NATO, questa è un'azione aggressiva contro di noi. Ma non ci crede nemmeno il cameriere del Cremlino una cosa di questo tipo, cioè l'aggressione l'hai fatta tu, gli altri dicono: qui c'è un pericolo reale, quindi chiediamo di entrare in un'alleanza difensiva e la consideri questa una minaccia alla tua sicurezza. Detto ciò, la prima reazione alla richiesta finlandese di entrare immediatamente nella NATO è stata da parte russa: noi tagliamo le forniture di gas, così è la conferma che loro utilizzano il gas come un'arma, ed è quindi la conferma che noi rinunceremo al gas russo, abbiamo da affrontare un problema serio di transizione, ma dopodiché potranno comodamente inalarlo direttamente dai pozzi.
David, dalla prima della stampa di oggi, difesa europea, ecco il piano, questo è il titolo, Finlandia nell'alleanza atlantica, ne abbiamo appena parlato, da Mosca minaccia nucleare, Zelensky dice trattiamo ma non cedo la Crimea, la commissione dice centrale comune per l'acquisto delle armi, Draghi, Biden chiami Putin. Cos'è questo piano per la difesa europea?
Allora, l'approccio è corretto perché quando se ne è cominciato a parlare, no? Si era pensato, tra l'altro eravamo preso la partenza con un gruppo, una truppa, diciamo così, europea con la bandiera europea, ma non è quella la difesa, oddio, è anche quella naturalmente, ci arriveremo, ma il primo passo fondamentale è quello degli acquisti, cioè dell'industria della difesa. L'industria della difesa in cui esistono delle eccellenze italiane, come esistono delle eccellenze francesi, è lì che bisogna trovare gli equilibri. Per la verità esistono delle eccellenze anche inglesi, ma fino a qualche anno fa erano parte dell'Unione, adesso sono comunque parte dell'Alleanza Atlantica, fanno comunque parte della nostra strategia difensiva, ma non saranno nella forza comune di difesa europea per l'ovvio motivo che sono fuori dall'Unione Europea. Partire con il passo della centrale comune degli acquisti significa partire con il passo della politica industriale della difesa ed è l'approccio corretto, è il più promettente, tra l'altro è anche quello che porta ricchezza.
Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, un tema che abbiamo toccato, Davide, veramente molte molte volte in questi anni. Il problema però è che continuiamo a parlarne, evidentemente non si è fatto nulla. Parliamo di calo delle nascite. L'apertura del Sole di questa mattina è dedicata a questo. L'obiettivo è 500.000 nuove nascite. Perché? Perché c'è stato un nuovo, l'ennesimo diremo noi, allarme demografico, stavolta arriva dall'Istat. Il presidente parla di un rischio di avere nel 2050, che noi diremmo, beh, un obiettivo lontano, ma forse non così tanto, 5 milioni in meno di italiani.
Ma quello è il mero, sì, c'hai ragione, bisogna, cioè, ne abbiamo parlato tante volte, adesso ci manca soltanto che terminiamo dicendo andate e moltiplicatevi, anzi, visto l'orario, restate e moltiplicatevi, cioè state a casa, ma non è tra gli appelli che lanceremo, perché queste sono scelte anche individuali, libere, che ciascuno deve essere libero di fare. Il tema non è quello, il problema non è quello che saremo nel 2050 5 milioni di italiani in meno, perché di suo questo. Il problema è che saremo 5 milioni in meno e tutti molto più vecchi e quindi materialmente i sistemi di welfare non potranno reggere, ma non è mica una legge di natura che devono tenere quei sistemi di welfare, però devi essere consapevole. Ora, quello che mi colpisce è che anche oggi, perché naturalmente siccome questo processo è crescente nel tempo, date per garantito che ogni volta che l'Istat andrà a misurare questo fenomeno, ogni volta ci sarà l'aggravamento, visto dal punto di vista della denatalità, e quindi l'allarme sempre più alto. Però ciò che preoccupa assai più dei numeri è la reazione, perché è sempre la stessa. Io vedo che c'è questa cosa, ma bisogna allora le norme sul lavoro, e bisogna dare il congedo ai padri, e le madri devono poter stare a casa. No, guardate, ma questa è ipocrisia, lo sotto puro, scusate la brutalità, ma è veramente ipocrita. L'Italia è il paese che ha meno persone al lavoro in Europa. Significativamente e particolarmente è il paese che ha meno donne al lavoro ed è il paese che ha meno nati in Europa. Come fa a sostenere qualcuno che il problema sono le norme sul lavoro? Se non ce l'abbiamo i lavoratori, ma non ce l'abbiamo nemmeno i figli. Quindi il legame, il nesso manca, diciamo, in partenza. Qui si vuole sempre cercare di trovare la ragione sociale, la ragione collettiva. Ci sono molte cose che possono essere fatte collettivamente, per esempio i servizi alla famiglia, l'asilo. A me fa ridere, insomma, diciamo, questa cosa 10 giorni ai padri, perché dopo 10 giorni che fai? Gli dai le chiavi di casa al ragazzino, gli dici adesso arrangiati, pure gli dici quello è il frigorifero, prendi la padella, fatti l'uovo. Non è così che funziona. Chiunque abbia avuto figli ha idea che sia una questione che dura anni, naturalmente, ma è ovvio che deve durare anni. Quindi significa servizi, significa scuola a tempo pieno, significa sport. Questo ha a che vedere con il sociale. Ma non è che uno vorrebbe farmi credere che con quella bassa partecipazione al lavoro la denatalità è derivato della condizione sociale, è derivato della scelta individuale. E del resto, scusate, ma le scelte sociali che, da dove arrivano? Cose ce le ha mandate, arrivano dal buco nero che hanno fotografato ieri. Sono cose che nascono dalla volontà degli elettori. E la volontà degli elettori chi sono? Non sono forse degli individui? Noi abbiamo fatto una scelta individuale. Il mio tempo libero, il mio tempo della mia vita è più prezioso, vale di più che dedicarlo al frugoletto, che per me non ha ancora fatto niente, mentre io devo fare tutto per lui. Io non ho atteggiamenti o approcci moralistici, però sia chiaro che con quei numeri quel sistema di welfare salta. Tant'è vero che arriviamo, l'abbiamo commentato nei giorni scorsi, al ministro del turismo della Lega che dice per quest'estate dobbiamo avere più immigrati, se no chiudono gli alberghi e i ristoranti. E cioè, è esattamente la conseguenza di cui sopra.
Cambiamo decisamente argomento, l'hai citato tu il buco nero, andiamo quindi nello spazio, al centro della Via Lattea, sulla prima pagina del Corriere della Sera troviamo un riferimento, il buco con la galassia intorno, il fascino nero dello spazio.
La cosa più affascinante di quella roba lì è che i buchi neri, denominati buchi neri perché assorbono tutto e si pensava non sfugge nulla, poi in realtà non è così, ma la cosa più affascinante dei buchi neri è che li immaginò Einstein senza avere nessuna possibilità, non dico di vederli ma neanche di avere degli scontri, però disse ci devono essere da qualche parte, se no non funziona, e aveva ragione. E però non è vero che assorbono tutto, aveva poi ragione Hawking, ci sono delle radiazioni attorno e soprattutto ci sono dei gas che hanno una temperatura enorme attorno al punto di crollo, di inghiottimento, ed è quello che è stato fotografato ieri. Non è la prima volta che si fotografa un buco nero, però questo è il nostro buco nero, cioè è quello che sta nella Via Lattea, cioè è quello a noi più vicino, benché grazie al cielo sia abbastanza lontano. E per quanto si possa sembrare sicuramente retorico e forse banale dirlo, però per riuscire a fare quella foto, che poi non è esattamente una foto, è un'elaborazione attorno a dati che sono stati raccolti, è stato bisogno di uno spazio di osservazione enorme e quindi di una collaborazione internazionale. E questa è l'internazionalità che ci piace, che è bella, di scienziati. La scienza continua a progredire parlando una lingua internazionale, e questo è molto bello, rende anche particolarmente più miserabile l'idea che possa io ammazzate cercare di conquistare qualche spazio di casa tua.
Davide Giacalone, grazie, ci sentiamo domani mattina in rassegna stampa.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
La scossa di Francesco Del Zio, buongiorno.
Buongiorno, ovviamente dedicata a noi. Diciamolo
sì,
a tutti.
Ma sì, vedi, buongiorno. I poteri forti hanno architettato tutto questo. Coincidenze? No, io non credo.
Non credo. Buongiorno Francesco, come stai?
Buongiorno, molto bene, grazie. Poi c'è Luigi qui oggi oltre a Stefania, quindi siamo in grazia di Dio. Buongiorno.
Allora, c'è un appuntamento, oggi è il 13, ma ieri era il 12, esattamente un mese dai referendum sulla giustizia. Se ne sta parlando forse poco, è vero?
Se ne sta parlando poco e tutti i sondaggi, tutti quelli che tastano il polso dell'opinione pubblica dicono che gli italiani non ne sanno quasi nulla, quindi facciamolo noi.
E tra l'altro sarà fondamentale saperlo perché poi, tra poco vedremo i dettagli, raggiungere il quorum è sempre fondamentale e anche in questo caso lo è.
In questo caso esiste un quorum molto difficile da raggiungere, il 50% più uno dei votanti. E quindi parliamone subito, Luigi, dai.
Esatto, allora di cosa stiamo parlando? In realtà ne abbiamo parlato qualche settimana fa, quando la Consulta esaminò i quesiti, alcuni li aveva bocciati, alcuni promossi, su quelli promossi andremo a votare. Di che parliamo?
Sono 5 quesiti referendari, ricordiamo che le firme sono state raccolte dalla Lega di Salvini, dai radicali, dai socialisti. Parliamo di temi molto importanti, il primo dei quali è la famosa separazione delle carriere. Se vincesse il sì al referendum, i magistrati dovrebbero scegliere all'inizio della loro carriera se fare i giudici o fare i pubblici ministeri. Oggi non devono sceglierlo, possono cambiare continuamente ruolo fino al limite di 4 volte. Dico personalmente che la separazione delle carriere è un atto di civiltà giuridica, quindi sarebbe importante che da questo punto di vista ci fosse una separazione delle carriere e dei ruoli. Ci sono altri 4 quesiti molto importanti. Uno riguarda la cosiddetta riforma del CSM. ovvero come vengono nominati oggi i giudici all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi i giudici devono raccogliere delle firme, da 25 a 50. Se vincesse il sì, le firme verrebbero abolite. Che cosa vuol dire questo? Che qualunque magistrato potrebbe candidarsi al CSM e quindi vorrebbe dire cercare di abolire o di ridurre il peso delle famose correnti all'interno del CSM. Di questo si è molto parlato per il caso Palamara, per esempio. Poi ci sono altri quesiti, ne ricordo soltanto un altro, a mio avviso molto importante, le misure cautelari. Oggi in Italia c'è un abuso, non solo un uso, delle misure cautelari, ovvero dell'arresto, arresti in carcere o arresti domiciliari per chi è ancora sotto indagine e non ha subito una sentenza di condanna. Se vincesse il sì al referendum, verrebbe abolita una delle tre possibilità per i magistrati oggi di imporre le misure cautelari, ovvero quella della reiterazione del reato. È in effetti l'ipotesi più discrezionale sulla quale i magistrati possono, come dire, utilizzare più largamente questa misura
cautelare. Cioè, se la persona
cautelare
sotto processo, secondo il giudice, potrebbe, secondo lui, ripetere il reato di cui è accusato, allora quello adesso è un buon motivo per metterlo in carcere.
Esatto, se vincesse il sì al referendum, questo motivo sarebbe eliminato, ne rimarrebbero altri due, i più importanti, se vogliamo, i più seri, il pericolo di fuga e il pericolo di alterazione delle prove.
Tra l'altro prima accennavate anche voi che i referendum sulla giustizia d'oggi rischiano di essere vanificati proprio dal mancato raggiungimento del quorum. Quali sono i fattori, Francesco, che potrebbero determinare l'affluenza ai seggi?
Questo è il grande problema. C'è un dato positivo importante, l'abbinamento, come tutti sappiamo, il 12 giugno prossimo, dei referendum con le elezioni amministrative. Questo in teoria dovrebbe favorire l'aumento della partecipazione. Però poi c'è invece un vincolo molto importante, ne parlavo prima. Gli italiani dicono di non saperne nulla o di non saperne abbastanza, non solo rispetto ai 5 referendum, noi abbiamo citato solo i 3 più importanti, poi ce n'è anche un altro sulla legge Severino e ce n'è un altro ancora sulla valutazione dei giudici. Gli italiani dicono di non saperne e soprattutto dicono che si tratta di una materia troppo complessa per poterla affrontare in questo modo. Questo è il vero punto. È possibile affrontare con i referendum, che sono strumenti semplici, devono esserlo, alla portata di tutti, materie così complesse come la riforma della giustizia? A noi tutti il fatidico quesito.
Sono argomenti difficili di cui si parla poco, noi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, poi anche la sensazione che siano cose che non riguardano noi comuni cittadini, quindi un po' che ce frega, e poi il fatto che un primo weekend di giugno con le scuole chiuse e tutti vogliono andare al mare, quindi chi se ne frega del referendum, mi verrebbe da dire, però speriamo di no.
Peccato che no. Per esempio delle misure cautelari discrezionali potrebbero riguardare tutti noi, perché
speriamo
tutti noi potremmo essere indagati.
Ragazzi,
no, ma bisogna dirlo. Peccato che i magistrati che hanno fatto prima i PM e poi fanno i giudici potrebbero capitare a tutti noi. Quindi in realtà, cari italiani, cari noi tutti, questi sono temi molto importanti su cui almeno varrebbe la pena informarsi.
Sicuramente è così e lo faremo anche noi nel possibile, nei limiti del possibile. La scossa torna venerdì prossimo, grazie a Francesco Del Sio.
Grazie e buona scossa a tutti.
Grazie. Roberto Arditi, buongiorno.
Buongiorno Barbara, buongiorno, buon venerdì.
Eccoci qui. Allora, andiamo nella capitale. Da 15 anni si discute del termovalorizzatore, tu dici sì e anche subito. Perché?
Io dico sì anche subito perché tutte le ricette alternative in questi anni hanno registrato un unico esito, e cioè un solenne fallimento. Faccio solo un esempio. Quando Virginia Raggi diventa sindaco di Roma, annuncia un programma assolutamente apprezzabile in teoria, per portare la raccolta differenziata della capitale d'Italia al 70%. Passano 5 anni, cioè la durata del mandato del sindaco Raggi, e la raccolta differenziata di Roma è ferma decisamente sotto il 50%. Dico di più, basta guardarle le strade della capitale. C'è stato qualche miglioramento negli ultimi mesi, ma Roma, cioè la capitale d'Italia, la nostra vetrina, tra l'altro una delle città d'arte più importanti del mondo, anzi forse la città d'arte più importante del mondo, è oggettivamente in condizioni disperate dal punto di vista della pulizia. La sporcano i romani, anche perché hanno poche alternative, la sporcano anche i turisti, perché non c'è cosa più facile che sporcare dove c'è sporco. mentre se invece trovi pulito è molto più difficile aver voglia di buttare la carta per terra. Il risultato finale è che oggi Roma, che produce circa 4.500 tonnellate di rifiuti al giorno, paga, udite udite, il Comune di Roma paga dei soldi per portare i suoi rifiuti fuori dalla regione in impianti che poi li utilizzano per produrre energia. In verità dovrebbe essere il contrario, cioè dovrebbe essere che un impianto riceve del materiale, lo utilizza per fare dell'energia elettrica e quindi acquista a un prezzo basso quel materiale, mentre invece Roma paga perché questo materiale possa essere smaltito. Io sono quindi d'accordo con l'idea del sindaco Gualtieri. Tutti quelli che polemizzano sul fatto che ci sarebbero metodi più moderni, sarà anche possibile immaginare cose più sostenibili, non c'è dubbio, ma resta il fatto che a Roma se ne parla da 15 anni e non è successo niente. Faccio solo un esempio internazionale. Nel cuore della città di Copenaghen, che non mi sembra essere una città e una nazione, la Danimarca, insensibile agli aspetti di tutela dell'ambiente, il termovalorizzatore è nel centro della città, in pieno centro della città, e così in moltissime altre città d'Europa. Ecco perché dico che Roma prima costruisce il suo impianto per la gestione dei rifiuti e meglio è, smetterà di spendere soldi per poter fare altre iniziative per i cittadini e finalmente entrerà nella classifica delle capitali d'Europa che sono in grado di smaltire da sole i propri rifiuti, cosa che non è attualmente e non è così da molti anni.
Abbiamo 30 secondi, Roberto. Tu hai citato le obiezioni di alcuni che dicono ci sono tecnologie migliori. Tra questi c'è stato anche il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, che ha detto anche termovalorizzatore inquina, siamo d'accordo su questo, noi non lo vogliamo.
Sì, è tutto bellissimo, certo. Sarebbe bello vivere in un mondo nel quale i rifiuti non ci sono. Capisco i ragionamenti di Conte, ma anche il presidente Conte dovrebbe riflettere sul fatto che l'amministrazione comunale, che è terminata da pochi mesi, che era espressione del Movimento 5 Stelle, in 5 anni non solo non ha risolto il problema, ma lo ha consegnato ai romani peggiore di come l'aveva trovato. E di fronte a questi risultati io continuo a pensare che il termovalorizzatore è la soluzione più rapidamente praticabile e tutto sommato accettabile anche in termini ambientali.
Grazie Roberto Arditi per essere stato anche questa mattina con noi in diretta su RTL 102.5. Ovviamente ti ritroveremo puntuale anche venerdì prossimo. Intanto
molto
grazie
bene,
ancora
buon fine e buona settimana.
Giornata. Buon fine settimana a te.
Allora, spazio allo sport, il tennis, lo stiamo seguendo, sono in corso gli internazionali BNL d'Italia. Siamo qui, siamo in diretta dal Foro Italico di Roma e per noi a seguire tutti i match c'è il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
Eccoci ben ritrovati, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, abbiamo seguito questa mattina e anzi ieri sera i match dal centrale al Petrangeli, tutti quanti i campi, e però abbiamo visto un clamoroso Nadal escluso. Cosa è successo? Perché è stato eliminato agli ottavi?
È successo che ha avuto un crollo verticale durante la partita con Shapovalov, probabilmente alla base di questa improvvisa difficoltà un problema fisico. Nel dopopartita Nadal ha lamentato un forte dolore al piede che evidentemente lo ha condizionato, e così il vincitore dell'ultima edizione del torneo, uno che a Roma ha sempre fatto benissimo, è costretto a lasciare la scena in grande anticipo già agli ottavi di finale, eliminato dal canadese Shapovalov, che peraltro era quello che già aveva eliminato Sonego. È stata ieri sera una partita assolutamente dai due volti, perché nel primo set Nadal ha dominato 6-1, sembrava un rullo compressore, poi qualcosa si è rotto nel secondo set, evidentemente quel dolore al piede di cui abbiamo parlato prima. Nadal ha faticato, Shapovalov si è imposto nel secondo set 7-5, poi ha dilagato 6-2 nel secondo set quando ormai non c'era più storia.
Delusione per Nadal, invece per quanto riguarda Sinner non si ferma, non vuole fermarsi.
Sì, Jannik Sinner si conferma la speranza degli italiani in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia. Ieri ha battuto il serbo Krajinovic in 2 set. Anche in questo caso abbiamo visto un po' una doppia partita, però Sinner ha avuto l'abilità di raccogliere il meglio anche nel secondo set, quando ha un po' faticato, a differenza del primo set dove invece aveva dominato in lungo e in largo. Sinner dunque va avanti oggi all'ora di pranzo più o meno, giocherà i quarti di finale. Naturalmente si va avanti, l'asticella si alza, affronterà il greco Tsitsipas. È una gara difficilissima, ma insomma Sinner ci proverà e sicuramente avrà anche il pubblico del Foro Italico a spingerlo.
All'ora di pranzo, tra l'altro, seguiremo tutto insieme qui in diretta su RTL 102.5. Paolo Pacchioni, ci risentiamo, grazie.
Grazie a voi, ci sentiamo più tardi, buona giornata.
E subito ci colleghiamo con Don Antonio Mazzi per il pensierino buono. Ciao, eccoti.
No, presentino molto semplice, sì. La vita è compartecipazione. La parola di compartecipazione, più vivremo se sapremo sempre più compartecipare, partecipare insieme alla partecipazione.
Bella, bella questa, quella di stamattina, Don. La vita è anche partecipazione, lo cantava in un certo senso anche Gaber. Sì, un abbraccio,
sì,
Don.
Sì, ciao.
Il racconto dell'Eurovision continuiamo a farlo anche questa mattina con i ragazzi di Radio Immaginaria, con cui RTL 102.5 sta raccontando l'Eurovision. Stamattina ci ha raggiunto Mattia in collegamento. Ciao Mattia, buongiorno.
Buongiorno a tutta RTL, io sono Mattia e sono qui a Torino.
Giovanissimo Mattia, possiamo dire quanti anni hai, Mattia?
Io ho 12 anni.
12, complimenti.
No, ma sei nato così, già avanti, Mattia? O non so, è successo qualcosa durante i 10 anni? Cosa è successo? Come mai sei così avanti rispetto agli altri?
Beh, ovviamente grazie a Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti, che ci sta, tutti noi adolescenti che vogliamo fare radio, istruendo a fare questo lavoro.
Ci fa piacere. E tra l'altro proprio voi siete a Torino insieme alla nostra Elisa Dospina per raccontare passo dopo passo, giorno per giorno, l'Eurovision di Torino. Senti, ci racconti le ultime ore, come sono andate? Abbiamo citato Achille Lauro, purtroppo non ce l'ha fatta.
Esatto, quindi anche a noi tutti quanti ci siamo colpiti dopo che Achille Lauro è stato eliminato, perché anche noi ci aspettavamo che arrivava in finale.
Dico, perché Achille Lauro avrebbe dovuto arrivare in finale? Perché? Come mai secondo te?
Certo, Achille Lauro è diventato un po' iconico nel nostro paese, in Italia, e vederlo all'Eurovision sarebbe stato incredibile, no? Più di due italiani all'Eurovision ci sarebbero stati. Ma comunque ieri durante la serata sono stati eliminati l'Israele, la Georgia, Malta, San Marino, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord e Montenegro.
Cioè quello che non è uscito all'Italia è riuscito all'Eurovision. Noi non siamo riusciti a eliminare la Macedonia del Nord e tu invece hai assistito in diretta all'eliminazione della Macedonia. È un evento.
Esatto.
Perché tu seguirai il calcio, no? Un po'. Il calcio lo sai, lo segui.
Ma
ogni
io
tanto.
Non è che non sono molto amante del calcio.
Sei un intellettuale. Ecco, ho capito subito.
Vabbè, c'ha da fare. Senti Mattia, raccontaci prima di lasciarti anche le iniziative che con Radio Immaginaria state seguendo sui nostri social, tra l'altro le potete vedere, perché poi ogni giorno siete impegnati, avete interviste, avete attività, racconti, dici un po'.
Esatto, ad esempio oggi saremo in diretta dal Museo del Risparmio, saremo all'Eurovillage per commentare un po' il festival e chiedere anche a noi, agli adolescenti, quale secondo loro sarà il vincitore del festival, perché ora è questa la grande domanda. Sabato c'è la finale.
Scusa un secondo, ma uno vecchio come me può partecipare a Radio Immaginaria oppure no, avete un limite?
Sei fuori target, forse.
Guarda che anche lei scherza mica.
No, io sì, ormai. Ma,
scusi, quanti è il limite? Qual è il limite di età?
Allora, Radio Immaginaria lo possono fare tutti se hanno dagli 11 ai 17 anni.
Ecco,
possono fare
quindi,
gli speaker, fare i tecnici.
Quindi io sono fuori. Io fuori, Luigi fuori, e la stessa Iodice che sorrideva, vantava la gioventù, fuori anche lei. È così.
Mi dispiace, però questo è lo spazio per noi adolescenti.
Vabbè, puoi metterci un po' di soldi, spazio. Massimo, finanzia che le radio hanno sempre bisogno. Mattia, grazie intanto per il tuo racconto, grazie ai ragazzi di Radio Immaginaria e in bocca al lupo, ci sentiamo nelle prossime ore.
Ciao Mattia.
Ciao.
Ciao.
Grazie.
Giletti 102.5.
Grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Parte una nuova puntata di Giletti 102.5. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Caro Luigi, bentornato a casa con me, Stefania. Ci mancavi da una vita.
Bah.
addirittura per l'occasione hai messo la camicia, insomma, non siamo abituati. Quindi,
volevo mettere la cravatta, però poi ho fatto tardi. Caro Luigi, oggi parliamo di un tema che sta tenendo banco. Ancora questa mattina vedevo in prima pagina, no? Una serie di reazioni. Cosa è successo a questa adunata di Rimini degli Alpini?
La
Luigi?
Polemica che ha investito un po' tutto il corpo, perché ci sono state alcune denunce.
È proprio un caso di corpo.
Da un'associazione in cui pare che proprio durante la loro adunata si siano verificati, diciamo, fatti spiacevoli. Allora si è scatenata la polemica perché ci sono sempre le due parti, cioè condanniamo in toto gli alpini, alcuni dicono sospendiamo per 2 anni le loro adunate, insomma si sono anche raccolte delle firme, e alcuni dicono prendiamo i responsabili veri, allora, e quelli paghino, non sono tutti.
Ti dico subito, è una cosa tipica italiana, vietare ciò che non siamo capaci di cambiare. Qui è un problema culturale, l'approccio deve essere molto più alto. Cosa vuol dire vietiamo? Cioè, oggi in Afghanistan alcune donne con coraggio sono scese in piazza per dire no al burqa, lì rischiano la vita. Quindi culturalmente siamo molto lontani ancora dal rispetto delle donne. Poi dopo ci sono varie sfumature su questo, certamente, però anche sempre dire le solite mele marce, 2 o 3 che fanno una, non è l'approccio giusto. Io vorrei cercare di capire come mai spesso in gruppo i maschi hanno dei comportamenti di questo tipo nei confronti delle donne. Che cosa cementa il gruppo toccare, molestare verbalmente una ragazza, e che cosa c'è in quel momento, che visione hanno della donna in quel momento, in generale nella loro vita?
Ne avevamo parlato all'alba di Capodanno, purtroppo anche quella notte a Milano, e non solo, un gruppo di ragazzi, in quel caso erano più giovani, si erano resi, insomma, protagonisti di atti ancora più spiacevoli. Allora, diteci la vostra sugli alpini, cosa è giusto fare secondo voi? 02 25 15 15, vi aspetta Valentina Iannicelli, buongiorno Vale.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Buongiorno anche a Stefania Iodice.
Eccoci, buongiorno e buon venerdì.
Alla Iannicelli. E alla Iodice, chissà che sarà accaduto, quindi vorrei capire cosa dicono, perché è interessante ascoltarle.
Allora, noi torniamo al tema di oggi, che è la polemica che sta investendo gli alpini dopo negli ultimi giorni. In realtà leggiamo subito qualche messaggio, poi Stefania ci aiuterà. Non è da oggi, ci scrive Anna, che si verificano eventi come questi, specifica al raduno degli alpini. Una volta però non si denunciava perché nessuno ti credeva, adesso qualcosa è cambiato. Che ne dici, Massimo?
Leggevo le polemiche anche di una donna del PD di Rimini, credo sia stata costretta alle dimissioni, forse oggi, perché aveva detto pochi giorni fa, va bene tutto, però se è vero dovete denunciare. È bastata questa frase con un punto interrogativo a costringere, credo oggi o ieri, le dimissioni di questa donna. È molto complesso, io penso che ci sia giusto sollevare il problema. Io lo sto facendo da 2 settimane nella parte finale del mio programma, non nell'arena. Noi parliamo del tema vero, però, sul quale è inutile girare fuori: il potere e il sesso e il potere. Qui si parla di potere, cioè i maschi pensano di avere un potere sulle donne, poi con sfumature diverse, poi qui ci puoi mettere il fatto che molti di loro fossero fuori perché avevano bevuto, eccetera, ma sostanzialmente di fondo non cambia. Cioè la donna, molti di noi la considerano un mero oggetto di piacere, e sulle quali anche avere degli atteggiamenti che poi vengono passati per goliardici, ma in realtà riflettono un modo culturale. Questo è il punto vero su cui vorrei riflettere. Poi diamo la voce anche a Stefania, a Valentina, abbiamo 2 donne nella nostra redazione qua, quindi magari ascoltiamo cosa pensano.
Ne abbiamo anche un'altra al telefono, apriamo subito i telefoni, abbiamo tempo di parlare. 02 25 15 15, la nostra amica si chiama Anna e ci chiama da Norcia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno RTL, anche mia.
Prego Anna.
È un onore parlare con il Giletti.
Grazie, fa sempre il piacere a quest'ora. Grazie mille, fa sempre piacere.
Ha un socio a Norcia, io lo sempre.
Non ne basta uno.
Associo a lei.
Allora, no, signora mia, che dice?
Allora, signora mia, io dico, sono una donna, non sono una santa. Tanto
quindi,
per cominciare.
Quindi.
Però, quindi voglio dire. Penalizzare sì, perché ci sono casi veramente orribilanti, gravi, ma anche così mettere alla berlina certi atteggiamenti che magari mettiamo in conto anche noi donne, quanto possiamo fare danno psicologicamente all'uomo quando ci si presenta vestiti in maniera quella non è violenza per gli uomini? quando una donna si presenta vestita in maniera
faccio rispondere però alla Iodice, perché io sono maschio, quindi vorrei che rispondesse
alla
Iodice.
Sembra
è un percorso
cadere...
pericoloso questo,
sì, esatto.
Attenzione.
Mi sembra di essere molto vicini appunto a una questione pericolosa, perché mi sembra di tornare ad una questione ormai trita e ritrita, secondo la quale siano poi le donne che spesso vittime di molestie e di soprusi a causare, a provocare questi atteggiamenti assolutamente
cioè se esci con la minigonna di notte poi ti stuprano, il percorso è questo.
Mi sembra che il senso della frase fosse quello, signora.
No, aspetta un attimo, aspettate, io non dico che i casi importanti e gravi non vadano penalizzati, è una cosa veramente orribilante. Io dico che magari esagerare su una cosa è diventata una moda.
Ma esagerare perché su cosa? Non ho capito.
Esagerare, mamma sì, voglio dire.
Cioè lei dice un complimento poi viene visto come
appunto,
chissà che cosa, questo vuol dire la signora.
Oppure che posso dire, ricevo una pacca nel sedere, ti do uno sbuffettone.
Beh, mi sembra il minimo.
Ci faccio una risata.
È una posizione che molte potrebbero avere, no? La signora
non molto condivisibile.
Si può non condividere, eccetera, però attenzione all'esasperazione delle cose, dice. Ecco, è una posizione, poi si può essere... Ripeto, io non sono d'accordo con lei.
Secondo me il principio che ci deve essere in generale in questo tipo di scambi è la volontà di ricevere
anche
o meno complimenti o le cosiddette pacche sulla spalla o altro.
Ma lei, scusi,
se manca quello è
oggi,
già quella violenza.
Signora, oggi la Donazzan, che è una consigliera regionale di Fratelli d'Italia, dice: a me sono contenta se mi fischiano per strada dietro, sa com'è una cosa.
Sì.
Ecco, a una donna può far piacere questo?
Un complimento può fare anche piacere, che sia un complimento
questo dice, entro un certo limite, non esasperiamo tutto.
Entro un certo limite. Allora, facciamo anche un'altra ipotesi. Si sente dire a volte una ragazza che magari ha appena conosciuto un ragazzo, ci si va ad allontanare. Non sapendo chi è, poi dopo magari di uno se ne trova di più e la massacrano. Ma se tu una persona non la conosci, per quale ragione, se c'hai un po' di principio morale, ti vai ad appartare con la persona che non conosci?
Stiamo infilandoci in un percorso a rischio. Mm-hmm. Questo glielo dico.
No, perché poi il passo da frasi se l'è cercata è breve.
Eccolo lì, eccolo il passaggio. Ha capito, signora? Cioè io capisco dentro di lei cosa vuol dire.
Lo confermo che se l'è cercata.
Ma è la posizione della signora. Non fare il putignano.
No, vabbè, perché tu con la
putignani non possono parlare in TV.
Tu,
donne che hanno questa posizione devono parlare. Io sono
sono
contrario, signora, glielo dico con affetto.
Ma lo siamo tutti, signora.
Anche la Iodice è sterrefatta, la Iodice.
No, perché si ritorna sul punto che dicevo prima. Lei, la signora portava l'esempio, no? Dice: non conosci un ragazzo, ti apparti. Lì c'è la scelta comunque di farlo, non è nel caso una violenza, a prescindere poi dal grado di conoscenza che c'è tra l'una e l'altra persona. Il momento in cui manca la volontà non è una scelta, è subirla.
Diamo un bacio perché lei ha sollevato un vespaio. Qui arriva un sacco di messaggi. Ma come la libertà di vestirsi e quant'altro? La salutiamo da Norcia. Buongiorno.
Grazie, Anna.
Grazie.
La tua frase, Massimo,
quale?
No, è sempre diamo voce a tutti ed è giusto e sono assolutamente d'accordo.
Ma devi ascoltare, c'è parte delle
persone
ancora ritengono questo. Cioè, tu non puoi censurare un certo modo di pensare sul quale possiamo non essere d'accordo.
Ma
anzi,
non si vuole censurare nessuno. Ci sono però alcune posizioni
che sono a rischio. Giustificazione.
Ma neanche, cioè, sono cose che proprio nessuno potrebbe mai condividere.
Ma te l'ho detto io, signora, attenzione, perché vuol dire che se una donna esce con una minigonna, eccetera, sarà cercata perché sarà violentata. La signora ha rettificato poi, però è un punto che guarda che non è minoritario nel paese un certo tipo di atteggiamento. Te ne devi rendere conto. Io sono assolutamente contrario.
E forse quello è il fulcro
molto contrario. Però il problema è quello lì. Eccolo lì, ha detto lei.
E ancora ci sono persone effettivamente che lo pensano. Stiamo andando in pubblicità. Intanto stavo leggendo, li vedete scorrere in radiovisione i messaggi di risposta alla signora. E effettivamente scrivono: non si può sentire. La signora
appunto,
sta dicendo che l'uomo ha il cervello che ragiona dal basso, diciamo sempre.
È un eufemismo.
Queste sono le reazioni.
300 secondi con
David Parenzo. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Un coro di questo tipo.
Anzi,
di
da Roma, David Parenzo. Buongiorno.
Da Roma, certo, è re di Roma.
No,
l'uomo di Floris, il fustigatore occidentale di Floris, ormai lo vedo il martedì dominare la scena. Allora,
il fustigatore occidentale, grande Massimo.
No, senti, noi come sempre magari parliamo un po' di tutto, poi cambiamo idea all'improvviso, perché io continuo a vedere questo tema che tiene banco, cioè le molestie durante la sfilata degli Alpini a Rimini.
Ah, sì,
è molto divisiva, quindi ho detto anche David, anche se avevano detto magari parleremo di Draghi, del peso dei crimini, di tutto quello che è, e invece...
Ma io sono tu a disposizione, tu chiedi e io rispondo.
No, ecco, cosa pensi di questa...
Daspo. Come nel calcio, quando avviene una violenza allo stadio, in genere sapientemente con un po' di ritardo o vengono sospese le partite o vengono giocate a porte chiuse, anzi spesso vengono giocate a porte chiuse con grande riluttanza da parte dei club eccetera, però la stessa cosa andrebbe fatto un fermo, non due anni, non stop per due anni, era due degli Alpini, anche perché non si può fare tutta, come dire, prendere gli alpini come categoria e dire ecco loro sono colpevoli di tutto, però sicuramente un segnale ci vuole, quindi ci vuole un DASPO per questo tipo di eventi, anche perché ti dico una cosa in più, se tu metti 50, 100, 200 maschietti che magari hanno bevuto un po' di vino di troppo e hanno passato una giornata al sole e sono tutti lì radunati, seduti al bar eccetera, e vedono passare una bella ragazza, questi 50-100 maschietti purtroppo, 9 su 10, un fischio lo fanno, una battuta fuori posto la fanno, qualcuno purtroppo allunga la mano, quindi è un problema secondo me di, ecco, anche un po' di noi maschietti.
Ma ecco, che cosa spinge noi maschi appunto a cercare soddisfazione per il gruppo, mettiamo nelle molestare verbalmente, non dico neanche fisicamente, ma anche verbalmente una donna? Cioè qual è la molla che ci spinge a far questo quando siamo in gruppo? Perché poi quando siamo soli siamo abbastanza vigliacchi noi maschi.
Certo, l'idea è un po' del branco, del fatto dire adesso guarda le faccio la battuta, e il darsi di gomito, no? Guarda che cosa le dico, è un problema anche proprio di come dire, di educazione. Io come sai ho due figli maschi, cerco, provo di trasmettere questa cosa, provo orrore, per cui io ho visto le testimonianze di queste, alcuni filmati di queste ragazze. Qualcuno dice ma no, ma in fondo una battuta di quel tipo a chi può far male? Beh no, può far male per una ragazza magari di 20 anni da sola che passa in mezzo a questo gruppo di persone e si sente si vede circondata da queste e apostrofata in questo modo, certamente non è una violenza fisica ma è una violenza verbale e psicologica gravissima.
Ecco, quindi ma capisco, sono, scusa, sono inemendabili, ineliminabili, sono innati nel maschio, cioè proprio nel DNA del maschio in un certo
in
tipo.
In alcuni gruppi, guarda, ma può essere anche in un gruppo di ultras, può essere in un gruppo, in una compagnia di amici, può essere, e in generale quando ci sono questi gruppi di persone, di più maschietti, in una determinata situazione che li fa sentire più galli, come si può dire, più...
Sì, però è la mancanza di cultura del rispetto delle donne, perché è impossibile, cioè io ho sentito delle frasi insomma molto pesanti, non possiamo dire una mela marcia qui e là, qui c'è un problema culturale di fondo, David, molto grave, sul quale bisognerebbe lavorare anche nelle scuole,
assolutamente,
non solo nelle famiglie.
Ma bravissimo, questo è chiaro, ma ti fa ancora più orrore il fatto che queste persone con la mitica penna nera in gruppo si siano resi responsabili di questi atti. Questo ti fa ancora più orrore perché questi, voglio dire, rappresentano l'Italia, l'esercito italiano, e quindi su questo non voglio attaccare la categoria degli alpini, perché anche lì è sbagliato, sarebbe come dire i tifosi, quante volte, non è vero, ci sono i tifosi violenti e i tifosi non violenti.
Però poi il rischio è quello, ho visto delle, insomma, cioè, delle frasi poco serene contro gli alpini, che ricordiamoci chi sono gli alpini, cioè adesso.
Quello sicuro, però
cerchiamo di essere onesti nel racconto, perché sennò gli alpini che vanno in terremoto, vanno a salvare le persone nei momenti drammatici, vengono etichettati come questo, è uno scandalo, una vergogna,
no,
cioè oltrepassare il Po.
Hai ragione, ma io su questo sono abbastanza radicale. Un anno di DASPO a questo raduno, a questa modalità di raduno, mi dispiace, con tutto l'indotto che comporta. Ho sentito anche il sindaco di Ravenna che l'altro giorno ha detto no, ma non si può, perché chiaramente anche per le città sono un indotto importante, i ristoranti,
come no,
i bar,
come no.
Quindi figuriamo.
Luigi e Stefania.
Allora abbiamo subito, siccome Parenzo è abituato insomma a parlare con gli ascoltatori, Giuseppe tra l'altro si chiama l'ascoltatore, sarà un caso.
Ma scusa, buongiorno, Cruciani,
Giuseppe.
Chi è?
Beh, Cruciani?
Non,
in
non
giro,
quello, non quello.
Ma è Cruciani?
Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, RTL anche mia.
Buongiorno. Giuseppe, lei è un alpino se non sbaglio?
Sì, lo sono stato per 3 anni fino a 2 anni fa.
Allora, sentiva, a Parenzo non dispiacerà insomma dialogare un attimo, sentiva ciò che ha detto Parenzo, che vorrebbe rispondergli? Lui dice il DASPO.
Allora, guardi, io metterò le mani avanti e dico che raramente vado alle radunate degli alpini per un semplice motivo. Perché molti di quelli che partecipano a queste radunate sono persone che hanno fatto la leva negli anni passati. E vederli ubriachi, marci, in giro per le strade, che spostano città, mi sa proprio come uno sporcare la divisa degli alpini.
Bravo,
ricordiamoci chi sono gli alpini. Sono quelli che hanno combattuto durante la prima guerra mondiale, sono quelli che hanno combattuto in Russia, sono quelli che ogni volta che c'è un terremoto, qualsiasi cosa, sono i primi ad andare, sono quelli che muoiono, che sono morti in Afghanistan negli ultimi 20 anni. E ricordiamoci che da 20 anni negli alpini ci sono anche le donne, quindi è anche una mancanza di rispetto verso se stessi molestare le donne.
David, rispondi.
No, bravissimo, ha perfettamente ragione. L'idea, possiamo andare anche oltre. L'idea che questi raduni degli alpini si trasformino sempre in un contesto nel quale la sera li vedi scorrazzare con il bicchiere di vino in mano, alimentando quell'odioso luogo comune, se sono contro i luoghi comuni, ma alimentano quell'odioso luogo comune per cui dici alpino, hai bevuto come un alpino, no? C'è questo detto, Massimo, spesso si dice ma quanto bevi come un alpino? Ecco, allora non alimentiamo fastidiosi luoghi comuni.
Ecco, cerchiamo di non alimentarli, torniamo al
bravo,
punto.
Però torniamo al punto, rendiamo questi raduni un'altra cosa.
Però forse dare il DASPO a tutti gli alpini forse è alimentare quel luogo comune.
Io sono contrario a dare il DASPO, cioè bisogna perseguire chi sbaglia, punto, lavorare culturalmente. Dai, non si può dire il mondo alpino è questo, se no veramente dai.
Non è questo, ma ci vuole un segnale forte in questi momenti, come quando si interrompe la partita o si gioca a porte chiuse.
Stefania, aspetta che c'ho Stefania.
No, dicevo appunto, anche secondo me non si tratta di penalizzare una categoria, perché oggi parliamo del raduno degli alpini, mesi fa parlavamo di quanto accaduto alla giornalista sportiva, no? Fuori allo stadio, molestata.
Greta Beccaglia.
Esatto, per cui è palese che si tratti di un problema culturale che ci portiamo avanti ormai da troppo troppo tempo, che per risolvere il quale bisognerebbe puntare su un'educazione che forse anche dalla famiglia
già
può partire.
Oggi il fatto che si denunci è un passo avanti.
Sì.
Una volta si stava assolutamente in silenzio.
Si può
quindi
puntare.
Le donne hanno più coraggio oggi, sono più sostenute. Però il problema, David, è culturale, bisogna lavorare veramente, lo dico, nelle famiglie e nelle scuole.
Sì, però non mi dite che però dobbiamo insegnarlo a scuola, perché
nelle famiglie è la prima cosa, ma nelle scuole anche, i comportamenti vanno fatti anche a scuola,
e
sennò a scuola che cos'è? Solo uno più uno due?
Ci vogliono in alcune fasi dei segnali forti, perché se parliamo l'educazione è fondamentale.
Allora tu sei contro, basta, stop ai raduni per un anno.
Per una moratoria per un anno.
Va
basta
bene.
Raduni per gli altri.
Ti salutiamo, David Parenzo.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao, abbraccio.
Allora,
ciao.
Avevamo ancora con noi Giuseppe, che è un alpino al telefono. Ecco, Giuseppe, quindi tu sei d'accordo, tu sei stato alpino, lo ricordiamo, sei d'accordo a vietare per un anno i raduni degli alpini?
No, questo perché bisogna migliorare la mentalità, bisogna bisogna perseguire chi ha veramente compiuto queste molestie, perché c'è la legge italiana, cioè abbiamo un bellissimo codice penale.
Tu dici bisogna bere un po' applicare. Di meno, restare un po' sobri di più.
Sì, sì, quello sicuramente, perché non è nello spirito alpino ridursi in quelle condizioni, ma soprattutto non è nello spirito alpino andare a molestare delle ragazze.
Ma ci mancherebbe altro.
Grazie, ovviamente, grazie davvero.
Grazie a voi.
Buona giornata. Grazie
buona giornata. Giuseppe. Allora, Stefania ci dà una mano con qualche messaggio, perché ce ne sono di interessanti. Ecco, la frase dovremmo insegnare la scuola l'educazione, questa ti prego risparmiami, perché
perché una volta si chiamava educazione civica, cioè allora la scuola non serve più niente, serve solo la filosofia, storia,
che dire facciamo educazione civica è la risposta
ma non è banale, non facciamo più educazione, ragazzi, ma voi vi rendete conto cosa succede nelle nostre scuole, il livello culturale delle nostre scuole italiane, ma siete andati fuori a fare un paio di domande extra? Cioè l'educazione va insegnata, visto che a casa purtroppo nelle famiglie non lo fanno, la scuola serve anche per supplire determinate dinamiche. Quindi se anche nelle scuole si facesse uno sforzo, forse ci sarebbero meno problematiche di questo tipo, penso.
Tra i messaggi comunque
non è
il
solito luogo comune, allora dove lo insegniamo?
No, è che la risposta che danno tutti è un problema che è complesso e non è così
semplice. Ho capito, allora non facciamo niente, io sto dicendo.
Ma sul fatto che vada fatta educazione civica sono d'accordo con te.
E nell'educazione civica compete anche il rispetto delle persone dall'altra parte.
E bisogna non pensare che sia una cosa che risolverà il problema.
Non risolve assai, però si inizia a fare, magari ne salviamo uno.
Ecco, comunque tra i messaggi diversi pareri da parte dei nostri ascoltatori al 378-378-1025 ci scrive una donna: se ancora non siamo libere di muoverci nel mondo senza paura, il problema è lontano e ancora deve essere risolto. Poi c'è un messaggio molto interessante, secondo me, sul quale dobbiamo magari soffermarci. Il problema è sociale ed educativo e passa anche per gli annunci di lavoro. Cercasi barista di bella presenza. Effettivamente anche questo, no? Può richiamare un certo tipo di ragionamento.
Tutti piccoli messaggi che forse vanno in quella direzione. Dopo la pubblicità risponde Massimo Giletti e poi le vostre voci.
Sulla
02.
Bella presenza?
Sulla bella presenza.
Eh no, sollevo mille polemiche anche lì. Dai.
Le polemiche che hanno investito il corpo.
No, insieme a te sei arrabbiato con me durante la pubblicità perché dico questa cosa della scuola. Ma io dico, Luigi,
è cresciuto
in una famiglia che ti ha dato dei sani valori. Molto spesso alcuni ragazzi nascono in famiglie che non trasmettono nulla. Quindi in questo senso la scuola dovrebbe aiutare, accompagnare certe visioni. Poi certo che non basta, però se abdica anche la scuola, questi ragazzini cosa vengono su? Come vengono su?
Sul fatto che bisogna, che sia necessario che i maestri, quindi parliamo anche delle elementari, insegnino ai bambini, alle bambine. Certo, certo. Però qualsiasi problema ci sia in questo paese è giusto, però bisogna farlo a scuola, bisogna
insegnarlo
a scuola.
Chi c'è in linea?
C'è Antonio, che è un alpino se non sbaglio, giusto Antonio?
Aia.
Antonio?
Pronto, buongiorno a loro, RTL anche mio. Buongiorno.
Parenzo ha detto va stoppata per un anno, io ho detto no assolutamente, sono contrario a questo DASPO, un anno non si deve più fare la sfilata degli alpini, io sono contrario, lei cosa pensa?
Io sono alpino, orgoglioso di esserlo e indosso il mio cappello alpino col massimo rispetto. Contrario totalmente a quello che può essere la sospensione della donata nazionale, anche se fosse solo per un anno, ma vi do anche questo incipit, vediamo se siete d'accordo con me. Nelle varie bancarelle che vendono gadget durante la donata degli alpini, si possono comprare dalle medagliette ai boccali di legno e di metallo anche i cappelli alpini e i foulard. Ora, io capisco che non è certo identificabile facilmente in mezzo a 100, 200, 300, 400 mila persone una persona che indossa un cappello in testa, soprattutto perché tutti gli altri ce l'hanno quasi uguale. Però dico questo, è sbagliato colpire chi partecipa formalmente per passione e perché crede in un corpo nazionale, in una protezione civile nazionale degli alpini, nel volontariato, nella Croce Rossa, negli alpini in armi, colpire una donata nazionale per un numero limitato di soggetti che a tutt'oggi io dico potrebbero essere alpini, perché se indossano un cappello alpino non significa che lo siano, potrebbero benissimo averlo comprato in una bancarella. E allora identifichiamoli nei limiti del possibile e puniamo i responsabili. Sì, certo, anch'io ho due figlie, ma allo stesso modo non dobbiamo fare di tutte le erbe un fascio.
Mi sembra ragionevole. Purtroppo poi quando succedono certi episodi si apre, no, il parco degli interventi dialettici dove può entrare tutto e il contrario di tutto, quindi anche la provocazione secondo me personalmente la ritengo non accettabile, quella di David Parenzo, dello stop per un anno mi sembra un'esagerazione, però parlarne aiuta ed è fondamentale, perché il rispetto delle donne passa attraverso anche queste discussioni.
Difatti, grazie. A me dispiace per, chiedo scusa, a me dispiace per le persone che si sono ritenute offese o si sono sentite molestate da un fischio, da un complimento magari triviale di qualcuno che aveva in corpo una birra o un bicchiere di vino di troppo, ma non significa essere passate a una violenza. Una violenza morale mi sembra esagerata per un fischio, mi sembra esagerata per
bisogna vedere, no no, su questo sono d'accordo, bisogna vedere qual è il limite, no? Perché poi il limite in alcune persone più fragili, cioè parlavo anche prima con Stefania, che è molto giovane, però la quale mi diceva, sai, entro un certo limite anche un fischio ci può passare, oggi però succede di tutto, no Stefania? È lì il punto.
No, più che altro appunto non si può rendere, non si possono rendere queste dinamiche soggettive, cioè nel senso, secondo me è inutile dire per me esagerato polemizzare, certo, sul fischio, perché poi dal fischio si può passare ad altro tipo di atteggiamento, quindi forse ad oggi c'è bisogno di porre dei limiti chiari anche a partire dal fischio, in modo tale da far capire che un determinato tipo di comportamento che parta dal fischio e che possa arrivare ad altro semplicemente non è più accettabile.
Valentina, grazie, buona giornata. Valentina, non ti ho sentita, ecco, come donna.
Eccoci, ecco, io sono fortemente critica.
Valentina è una bella donna, quindi anche lei avrà ricevuto nella vita complimenti per strada. Ecco, non è che adesso facciamo tutti le sante che non abbiamo.
No, no, assolutamente, tutt'altro. Penso che il limite sia la cosa sulla quale bisogna ragionare. Un complimento è un conto, un avance o qualcosa di più.
Spinto,
ecco, brava, grazie.
Spesso quando sono in gruppo è peggio.
Sì, secondo me il branco è sempre, si autofomenta, no? È una specie di spirale, di vortice dove facilmente poi si eccede. E quindi su quella roba là bisogna stare senz'altro attenti. Dopodiché bisogna cercare di ragionare sul confine. Un conto è fare un complimento, un conto è toccare, palpeggiare.
Ecco,
o
ma
fare
la
altro
signora
tipo
di prima con cui abbiamo aperto la giornata.
Ve l'ho mandata apposta. Sono fortemente critica, naturalmente, sulla posizione
però
della signora.
Racconta un pensiero che probabilmente anche molte donne hanno, cioè sul modo di vestirsi che può spingere il maschio proprio perché una ha la minigonna. Cioè,
sì,
io
mi
sono
sembra
assolutamente folle,
un pensiero
contrario. Però è un pensiero che fa parte di un modo di ragionare di molte persone, evidentemente.
Sì, è un pensiero che secondo me caratterizza una fascia di persone forse un pochino più âgée, dove c'era meno attenzione, diciamo, no? Nella valutazione di certi tipi, certo, di atteggiamento. Certo. Quindi è un pensiero che secondo me va assolutamente stigmatizzato, è sbagliato, non si può essere d'accordo con quel tipo di approccio, va punito tutto ciò che è.
Ma
oltre.
Scusa, secondo Valentina, le donne chiamano o chiamano più maschi?
Non chiamano donne. Non ci abbiamo rappresentanza
segnale
femminile di un certo tipo. Adesso ce ne abbiamo. Abbiamo un'ascoltatrice che vi farò sentire, ma è stata l'unica in realtà, oltre la prima che abbiamo sentito in.
Vai, sentiamo
la sua voce. Si chiama Antonietta, chiama dalla capitale, è vero Antonietta?
Sì, sono.
Buongiorno Antonietta.
Sono Maria Antonietta e niente, volevo semplicemente dire, al di là di quello che è il discorso di questo episodio degli alpini, ma parlando della vita in generale, io sostenevo che è molto importante quello che ha detto Giletti sul discorso dell'educazione civica. Perché secondo me già uno se va per strada, non so se ve ne rendete conto anche voi, tutti pensano di poter fare quello che ti pare, ti passerebbero sopra, ma è un discorso di rispetto in generale, di educazione in generale, di rispetto nei confronti non solo delle donne ma anche degli uomini, nei confronti di tutti, tutto qua.
Ecco, sulla posizione specifica ad esempio di Parenzo di prima, cioè vietare i raduni degli alpini per un po', cioè o comunque dare un segnale forte, lei che dice?
Ma guardi, io questo discorso del vietare i raduni non sono d'accordo, però sono molto d'accordo, tornando diciamo al discorso dell'educazione civica, rispetto per tutti, educazione nei confronti di tutti.
È allora, il limite di questa società, la mancanza di rispetto
per
gli altri.
L'educazione civica è spaventosa. Cioè,
fatevi un giro nelle città.
Sì,
fatevi
sì
un giro, macchine in quinta fila, gente butta per terra qualsiasi cosa. Poi, insomma, questi sono dei dati obiettivi. Questo
no,
è il senso
è così,
di mancanza di educazione civica.
Io rimango allucinata ogni volta che esco da casa. Ma anche
poi noi che viviamo a Roma, in una capitale sempre
perfetto
più caotica in tutti i sensi, perché vai a Milano, mi spiace dirlo, sembra di andare in un altro mondo, cioè c'è una maggiore attenzione, forse puliscono meglio, forse è più piccola rispetto alla nostra capitale, però è proprio l'atteggiamento che non dobbiamo lavorare proprio sul rispetto degli altri.
Perfetto, grazie, sono grazie, 300% d'accordo, grazie. Buona giornata, e grazie. Buon lavoro.
Due messaggi che ti voglio far commentare. Il primo di un'amica, di un'amica che si chiama Gloria, e dice: in realtà quando mi fischiano per strada io non mi offendo, anzi mi alza l'autostima.
Ma anche la Donna Zan questa mattina mi faceva vedere, Valentina, una dichiarazione di questo consigliere regionale veneta. Diceva: io se mi fischiano, ma penso che sia, abbia una sua parte di verità. Cioè, comunque una donna può avere il piacere di piacere, non è un reato piacere, però non possiamo fermarci a quel punto lì. Io temo che il fischio poi vada oltre, è lì il passaggio che noi non riusciamo a percepire, va oltre, non si limitano più al fischio, c'è di più, non è che se una viene fischiata dietro va dai carabinieri e fa la denuncia, e il problema è che tutto il resto che poi diventa passibile di qualcosa che non deve essere, no? Cioè il limite viene superato, il confine, non c'è più un confine, noi dobbiamo ripristinare i confini.
Degna conclusione della puntata di oggi, tanti tantissimi messaggi. Quello che volevo farti commentare, Massimo, è di un amico, si chiama Romolo, e dice: ci sono certe ragazze, a volte bruttine, leggo testuale il messaggio, che farebbero dei salti per avere un fischio, quelle che si la tirano di solito sono acide. Il tuo commento?
Ormai io non faccio parte più di, cioè non frequento più il mondo femminile, mi sono chiuso in un monastero per cui non posso esprimermi, però il punto mi fa sorridere, cioè, ma io credo che in ogni donna ci sia una parte che accetta un complimento ed è contenta di sentire anche un fischio per strada.
Ma deve volerlo lei, però.
Ma siamo ipocriti, un mondo di ipocriti, non riusciamo a capire che quello può andar bene dentro, anche una donna che non lo vuole, tutto sommato una parte di sé lo accetta. È il rispetto che è qualcosa di diverso, è l'andare oltre che dobbiamo trasferire a chi fa questi gesti, è quello che fai più fatica, è il rispetto alla donna. La donna non è un oggetto, noi continuiamo in questo modo a perpetrare questo pensiero che la donna è un oggetto di cui noi possiamo disporre anche a piacimento, dialetticamente, verbalmente all'esterno. Non si può avere rispetto della donna solo a San Valentino, il giorno l'8 marzo. Il rispetto delle donne va fatto quotidianamente con un lavoro molto lento. Poi non vuol dire che in modo simpatico uno possa fare un apprezzamento, ma l'apprezzamento può essere in modo diverso, eh? E per una donna può non esserlo. Ok? Questo deve essere chiaro.
Chiudiamo qui la puntata di oggi. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie in regia a Valentina Iannicelli.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
Chissà la Raiola cosa pensa di questo.
La prossima glielo chiederemo. In regia anche Pier Vincenzo Vitiello a Roma, Ricky Aristarco, Massimo Alberti a Milano. Grazie a Stefania Iodice.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
E grazie a Massimo Giletti.
Avviso ai naviganti, sta per arrivare la Iodice.
Grazie a tutti, a venerdì prossimo. Ciao.